La cultura che non ti aspetti.
E benvenuti a K, io sono Sandra Saini e con oggi cominciamo una settimana insieme. Questa sera parto allora ricordandovi come mettervi in contatto con me, sempre con chi è in onda. Il nostro numero WhatsApp, che molti di voi hanno già memorizzato, è lo 079 382 6765, e al solito tanti temi, tante le voci che ci accompagneranno anche questa sera. Cominciamo raccontandovi la storia di una casa editrice tanto mitica quanto minuscola. Pulcino Elefante il suo nome, e un libro ci offre l'occasione per ripercorrerne la storia insieme a quella del suo fondatore. E poi parliamo di Noam Chomsky e di un saggio dedicato al grande linguista e politologo americano, che sarà presentato domani alla Biblioteca Salita dei Frati. La nostra terapia di gruppo per una nuova coscienza musicale vede questa sera sedersi o sdraiarsi sulla chaise longue di K il poeta Fabio Pusterla. Quale sarà il suo scheletro musicale nell'armadio o il suo scheletro in discoteca? Lo scopriamo alle 17.35. Parliamo poi di cinema, di un film premiato a Soletta con la nostra Moira Bubola, che mi raggiungerà in studio alle 18, e alle 18.15 guardiamo invece all'ultimo e molto discusso remake di Cime Tempestose. Mi tocca prepararvi. È probabile che tutto ciò sarà condito qua e là da qualche colpo di tosse. Io ve ne chiedo anticipatamente scusa, farò il possibile per evitarlo, ma insomma cominciamo in musica, come sempre, con la nostra selezione a cura di Corrado Antonini, e cominciamo benissimo. Carwin Ellis, Rio 18 con Keep on Smiling.
Clouds come down and darken the day, turn around and blow them away. It's okay, I know you'll find a way. If the sun's too bright and blinds with the light, close your eyes, you won't lose sight. It's alright, the day soon turns to night. Just fine. Keep on, keep on, keep on, keep on smiling. Keep on, keep on, keep on, keep on shining. Keep on, keep on, keep on, keep on smiling. No one does it better.
Ah, Allora, Donato Di Poce è poeta, critico e aforista e da pochi giorni in libreria è uscito un suo nuovo volume dedicato all'universo poetico e artigianale di Alberto Casiraghi, fondatore delle edizioni Pulcino Elefante, una piccola, affascinante, direi anche unica casa editrice della quale abbiamo avuto occasione più volte di raccontarvi qui a Rete 2. Il libro si intitola Alberto Casiraghi, sogni di un pulcino elefante tra arte e poesia, e racconta per l'appunto di quest'uomo dalle mille vite, poeta, pittore, musicista, liutaio, ma soprattutto l'inventore di mondi, unito da una lunga e sincera amicizia con Alda Merini, e di questa casa editrice che nasce in una tipografia e la trasforma in un laboratorio d'arte dove i libri non si stampano ma nascono, e realizzati in soli 33 esemplari. Ma insomma, ci facciamo raccontare i dettagli dall'autore di questo libro, Donato Di Poce, che è in collegamento. Buonasera, benvenuto a K e a Rete 2.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, senta, seguirla, no, nella lettura di questo libro è un po' come davvero entrare all'interno di questo mondo, di questa splendida casa editrice, una casa laboratorio che da molti è stata descritta anche proprio come un luogo che produce felicità, no? Ed è stata poi anche punto di riferimento per artisti, poeti, visionari. Lei conosce molto bene Alberto Casiraghi ed è in qualche modo anche testimone, no, di questa sua passione. La seguiamo, dicevo, entrare in questa abitazione particolare, perché la cucina in qualche modo diventa rilegatoria, le camere sono archivi pieni di carte, è un luogo vivo dove grandi scrittori, artisti e amici si ritrovano, e parliamo di personaggi come Allen Ginsberg, Ettore Sozzas, Bruno Monari, Enrico Bai, Sebastiano Vassalli, Gillo Dorfles, ma poi ci sono anche fotografi, scrittori, eccetera. Insomma, Donato Di Poce sembra un caffè letterario dell'Ottocento, ma in Brianza. Come lo descriviamo questo luogo speciale?
È più di un caffè letterario, è una vera e propria officina di cultura. È un luogo magico. Effettivamente la casa di Alberto è il luogo della contaminazione tra umanità, arte e poesia. E in proposito, per descrivere la sua casa, io gli ho dedicato una poesia che si intitola proprio La casa di Alberto. Cercavo parole leggero come la sabbia e un sorriso di vento per i giorni futuri, ma nella tua casa troverai 3 principesse slave, 7 balene e una giraffa, e poi la stanza delle fragole, le poesie appese alle pareti, le nuvole e le api più belle del mondo. In un'altra stanza, tra le rotative, scorreva l'inchiostro dei pensieri brevi, l'inchiostro delle combustioni, l'inchiostro delle ciliegie, l'inchiostro dei desideri, l'inchiostro delle contaminazioni, l'inchiostro dei gesti, l'inchiostro delle materie. In cucina c'erano tutti: amici, poeti, domatori, clown, violini, caprette e telegrammi. Io non avevo mai visto una casa così bella. E mi sentii un ospite inadeguato, un passero impazzito che ascoltava in silenzio la musica del tuo cuore.
Oh, Donato Di Poce, grazie di questi versi. Devo dire, no, ci sono delle immagini che credo ognuno di noi sarà stato colpito da immagini diverse. A me questi pensieri brevi, l'inchiostro di ciliegie, dei gesti, questa immagine addirittura dei capretti, no, che girano per casa, ci restituisce la tenerezza, la vitalità, la varietà, insomma, della popolazione umana e non di questo luogo, che insomma è un luogo, lo capiamo, emotivamente anche importante. Importante per lei, come penso per tante persone che hanno avuto occasione di frequentarlo, no? Certo. Penso anche a Alda Merini. Dicevo prima che c'è stato un legame umano artistico con Alda Merini e Alberto Casiraghi. Hanno dato vita insieme a, vediamo se dico la cifra giusta, 1189 libricini. Alda Merini diceva che era il suo vero editore, questo.
Sì, infatti. Io sono stato testimone di tanti incontri e tra l'altro devo ad Alberto l'onore onore di avermi fatto conoscere Alda Merini di persona e grazie ad Alda Merini io ho praticato gli aforismi anch'io che prima non avevo mai praticato. E Alda Merini era una vera grande poetessa di grande umanità e ho avuto l'onore di fare anche un paio di libretti insieme a lei, quindi è stato veramente magico l'incontro, soprattutto che ha avuto Alberto con lei, che l'ha frequentata per oltre 20 anni e giornalmente direi gli dettava al telefono aforismi, poesie. E quindi
ma prima lei parla degli aforismi,
è stato il vero grande editore della Merini è stato Alberto Casiraghi, sono convinto anch'io.
Eh sì, appunto, ma tra l'altro lei parlava prima, no, nei suoi versi di pensieri brevi, allora per chi magari non avesse presente, questi, dicevo, libricini sono realizzati in soli 33 esemplari e constano di 4 pagine generalmente, no? Quindi davvero sono cioè un esercizio di sintesi estrema, sono sì, versi poetici, sono immagini, prego.
Esatto, infatti la cosa bella di questi libretti, che sono dei libri d'arte a tutti gli effetti, ma proprio contengono di solito una poesia o un aforisma e un'opera d'arte originale, che può essere un collage, può essere un acquerello, può essere delle mini sculture, sono delle fotografie, quindi ha messo in piedi Alberto una vera e propria galleria d'arte favolosa.
E tra l'altro questa galleria d'arte, mi scusi, mi inserisco un attimo, Donato Di Poce, perché questa galleria d'arte in realtà è entrata in grandi musei ed è stata esposta in numerose città del mondo, diversi dei libri, no, di questa casa editrice, delle sue collane, da New York all'Indiana University, da Berlino a Tokyo, sono state anche organizzate molte mostre, no, proprio per celebrare questo lavoro anche di ricerca artistica.
Certamente. Infatti la cosa da dire su questo libro che ho fatto su Alberto è che non ho parlato soltanto della sua attività di editore, ma anche di Alberto come poeta, come aforista e come artista. Infatti nel libro ho documentato tanti incontri di eventi d'arte, di presentazioni e soprattutto la sua attività di pittore. Alberto è un pittore surrealista e dadaista che ha avuto diverse contaminazioni, a mio avviso, da Chagall a Franz Marc, da Topor a Caldea, Melotti e soprattutto Munari, perché ecco, la sua cifra stilistica è veramente contaminata dalla leggerezza, dalla bellezza di queste immagini sognanti in cui c'è sempre la presenza degli animali che possono essere zebre, rinoceronti, gatti, pulcini e quant'altro.
Mi fa venire in mente le statue da viaggio, no? di Munari, questa leggerezza che ci si può sempre portare in valigia, insomma, per avere un po' di bellezza della quale godere. Senta, ma questo suo libro che racconta questa storia così sfaccettata, no? Lei giustamente diceva, certo, si parte da una tipografia, si parte come artigiani, ma questa è la storia di un artista di grande sensibilità, meritava e aveva bisogno di qualcosa di più delle 4 pagine della Pulcino Elefante, Donato Di Poce.
Esatto. Infatti il mio libro è composto da 160 pagine ed è un qualcosa a metà tra un libro di critica d'arte, un libro di critica letteraria e allo stesso tempo una vera e propria monografia artistica.
Per la quale lei ha avuto il benestare di Casiraghi, no?
Se ho ancora un minuto di tempo, alcuni degli aforismi di Alberto, perché devo dire una cosa importante sulla produzione aforistica di Alberto, che credo insieme ad Alda Merini e al sottoscritto hanno dato vita a una poetica nuova dell'aforisma, che è stato definito dalla critica letteraria l'aforisma poetico. E adesso ve ne vorrei leggere qualcuno di Alberto.
Ascoltiamo.
Un cane colto abbaia meglio. L'anima è il mistero del corpo. Quando penso di sapere tutto, ho paura. Quando il vento dorme, io ascolto. La gioia del fuoco attraversa. Io sono di tutti. L'azzurro ride nel mio petto. La morte è un fiume segreto che ci aspetta.
Donato Di Poce, grazie, ha fatto bene a leggerci questi versi, perché secondo me questi versi, questi aforismi, insomma, effettivamente ci introducono alla sensibilità di Alberto Casiraghi, al quale lei ha dedicato questo libro, I sogni di un pulcino elefante tra arte e poesia. Donato Di Poce, grazie per essere stato a Kappa e le auguriamo il meglio, a cominciare da una buona serata, insomma.
La ringrazio e volevo terminare questo incontro ringraziando anche l'editore che ha creduto in questo libro, che è Stefano Donno dei Quaderni del Bardo di Lecce.
Grazie mille, una buona serata, arrivederci.
Grazie a lei.
La delicatissima voce di Mitski, questa era I'll Change For You, un altro brano tratto da questo Nothing's About To Happen To Me, il suo ultimo lavoro uscito proprio questo inizio 2026. Si sta parlando un gran bene, come si suol dire, di questa giovane cantante americana. Lei è anche nota come Mitski Miyawaki e qui capite le origini, ma per noi adesso è il momento di voltare pagina. Yeah. E allora cominciamo a leggere questa frase. un libro che si può ritenere definitivo tanto del pensiero linguistico che del pensiero politico di Noam Chomsky. E basta, devo dire, leggere questa frase nel volantino di presentazione che annuncia la conferenza di domani sera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati, beh, insomma, per accendere una certa curiosità e anche far crescere una qualche aspettativa nei confronti di questo libro, un libro che si intitola Noam Chomsky, un intellettuale tra linguistica e politica. Noam Chomsky, lo sapete, uno degli intellettuali più noti e citati, uno di quelli, per intenderci, a cui vengono anche attribuite, a proposito e spesso anche a sproposito, citazioni su ogni argomento dello scibile umano, e appunto, insomma, riuscire a sintetizzare, no, il suo mondo intellettuale è un'ambizione non da poco. Il libro è ambizioso, l'ha scritto il linguista Giorgio Graffi, che ha insegnato linguistica generale nell'Università di Pavia, di Udine, di Verona, della quale oggi è professore emerito. Ma sarà un libro ambizioso per tanti, ma insomma Giorgio Graffi è un grande conoscitore del pensiero di Chomsky, che ha tradotto più volte in italiano, curando anche molti testi introduttivi ai suoi volumi, ed è con lui quindi che ne vogliamo parlare. Buonasera, benvenuto a Cappe a Rete 2, professor Giorgio Graffi.
Buonasera a voi.
Allora, senta, lei scrive nella prefazione del suo libro che il problema della valutazione di Chomsky rimane aperto. Qui ovviamente il suo libro, uscito nel marzo del 25, non tiene conto delle ultime polemiche, no? Per cui Chomsky è stato oggetto di molte critiche per i rapporti che sono emersi dagli Epstein File con il finanziere statunitense accusato di aver gestito per anni una rete di traffico sessuale di minorenni, ma su questo eventualmente torniamo. Noi adesso interessa rimanere sul linguista e sul politologo. Dicevamo che il problema della valutazione, della comprensione, direi, del suo lavoro rimane aperto, e vorrei partire da qui, cioè perché è così difficile arrivare a una sintesi del suo lavoro. Riesce a spiegarci, no, se è una questione che ha a che fare con le sue posizioni politiche o è qualcosa che ha più a che fare con la sua attività di linguista? È difficile da riassumere, no, Chomsky?
Dunque, io penso che le sue posizioni politiche siano facilissime da comprendere, forse un po' meno facili da riassumere perché si è occupato veramente di tantissimi temi, ma soprattutto di politica estera americana, cioè dalla guerra in Vietnam fino alla situazione attuale in Medio Oriente, che però lui ha cominciato ad analizzare già da poco dopo la guerra dei sei giorni del 67, ma la linea generale è fondamentalmente questa, cioè dimostrare che gli Stati Uniti, contrariamente a quello che affermano pubblicamente, non rispettano gli autentici valori umani occidentali come sono, di origine occidentale per meglio dire, come sono espressi nella dichiarazione per esempio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Quindi il suo pensiero politico è, direi, relativamente semplice. Il pensiero linguistico è naturalmente molto più complesso perché coinvolge una serie di tecnicismi, però io penso che alcuni argomenti fondamentali, che adesso probabilmente sarebbe complicato esporre in questa sede, ma con un pochino più di tempo e soprattutto con la possibilità di scriverli alla lavagna, diventerebbero più accessibili. E la linea generale è questa, cioè come spiegare il fatto che qualunque essere umano, salvo casi patologici gravissimi, può acquisire e di fatto acquisisce una lingua, qualunque lingua a cui è esposto. E allora Chomsky sostiene che per spiegare adeguatamente questo fatto bisogna ipotizzare una struttura innata che lui ha chiamato grammatica universale. Ecco, e naturalmente il problema è come esplicitare formalmente questa struttura, e qui le proposte di Chomsky naturalmente diventano più tecniche. Però se si coglie, diciamo, il nucleo fondamentale del suo programma di ricerca, che è quello che ho cercato di dire così in due parole, forse si ha qualche indicazione, se non altro, di percorso da seguire.
Allora, professor Graffi, è assolutamente interessante, la ringrazio, insomma, anche di questa questa sintesi, no? Su questi elementi fondamentali della sua teoria linguistica, la grammatica generativa, no? Sviluppata a partire dagli anni 50, che fu veramente un po' una rivoluzione nel mondo degli studi linguistici. E viene da chiedersi, alla luce oggi di un'intelligenza artificiale che noi chiamiamo generativa, se le teorie di Chomsky stanno dando prova, diciamo così, e stanno dando ulteriore conferma della propria validità, no? Le sue teorie sull'apprendimento del linguaggio. Lei cosa ne pensa?
Dunque, io penso questo, è quello che ha anche detto Chomsky quando uscirono qualche anno fa le prime grosse rivelazioni, per così dire, su ChatGPT. Era un articolo sul New York Times, di cui adesso purtroppo non ricordo il riferimento, mi pare del 2022-2023. Il discorso è che, a mio avviso almeno, per quello che conosco del problema, non è tanto, il termine generativo è un po' equivoco, perché effettivamente è lo stesso termine, ma si intendono due cose abbastanza diverse. Ora, io penso questo, che questi sistemi di intelligenza artificiale siano certamente potentissimi e estremamente utili. Io li ho utilizzati poco, ma anche recentemente mi sono stati utilissimi, per esempio, per correggermi un testo che avevo scritto in inglese. Il mio inglese non è perfetto, di solito ricorro a parlanti nativi, la ChatGPT me l'ha corretto in un modo che credo sia stato veramente ottimo. Però il problema fondamentale è che ChatGPT è una cosa diversa rispetto al cervello umano. Quindi ChatGPT apprende tante cose, ma sulla base di un meccanismo che non è quello a disposizione del bambino che apprende una lingua. Facciamo un esempio, più che un esempio, diciamo un dato banalissimo. ChatGPT, per quello che io so, ha a sua disposizione una mole di dati che equivale all'intera rete web mondiale. Nessun bambino avrà mai a disposizione una quantità di dati del genere.
Sarebbero un po' mostruosi questi bambini.
Sarebbero mostruosi questi bambini, ma soprattutto credo che la loro infanzia non dovrebbe durare quei 3-4 anni, 5 al massimo, in cui il bambino sviluppa la propria lingua materna, ma dovrebbe durare 500 anni probabilmente. E allora, che cos'è? Spesso, diciamo, questi autori di ChatGPT, come per esempio un americano che si chiama Piantadosi, hanno sostenuto che il loro modello falsificava il modello di Chomsky. Ma secondo me il discorso non ha molto senso, perché si tratta di due modelli scientifici che hanno un dominio completamente diverso. Uno riguarda la macchina e l'altro l'essere umano.
Giorgio Graffi, la ringrazio, perché davvero ci sta, secondo me, questa rubrica si chiama Anacardi e ci sta davvero facendo venire un po' voglia, questo è il senso di questa rubrica, di seguire e approfondire. Uno venendo domani alla Biblioteca dei Frati alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati per assistere a questo incontro. Tra l'altro ricordo che parteciperanno anche Enrico Roggia, professore di linguistica all'Università di Ginevra, e il tutto sarà moderato dal nostro collega Enrico Bianda, ma anche appunto l'occasione per prendere tra le mani il suo volume Noam Chomsky, un intellettuale tra linguistica e politica, e capirne un po' di più. E stiamo apprezzando anche qui sulle onde di Rete 2, insomma, la sua capacità davvero di aprirci delle finestre, degli spiragli di comprensione su un pensiero che non è così facile, sempre così accessibile. Giorgio Graffi, io mi devo congedare, ma la ringrazio tantissimo di essere stato con noi a K questa sera.
La ringrazio, ringrazio voi, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Grazie a lei, una buona serata.
Buona serata.
little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run? Little sister, don't you do what your big sister does? Son of a gun right there. All right.
E insomma ci trattiamo davvero bene qui a K, ci tratta bene il nostro Corrado Antonini che oggi ci ha fatto recuperare anche Elvis Presley. Questo è in realtà un brano che è stato appena pubblicato, ripubblicato insomma, perché fa parte della colonna sonora del film documentario di Baz Luhrmann che è già nelle sale in Ticino. Questa volta tra l'altro stranamente è arrivato prima da noi che in Italia, dove uscirà soltanto giovedì. Sono le 17:39 minuti e la nostra terapia di gruppo per una nuova coscienza musicale vede stasera, ve lo dicevo, sedersi o se volete insomma sdraiarsi sulla chaise longue, sul divano di K, il poeta Fabio Pusterla. Buonasera, ben ritrovato a Rete 2, Fabio Pusterla.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, poeta, come detto, lo sappiamo, pluripremiato, premio Montale, 3 volte il premio Schiller, il premio Gottfried Keller, il premio Svizzero, docente al liceo, all'università, traduttore, curatore editoriale, intellettuale engagé, Fabio Pusterla, ma insomma, cosa potrà mai avere da nascondere? Una persona dello spessore, del gusto, della cultura di Fabio Pusterla? Fabio, grazie di aver accettato il nostro invito a partecipare a questa terapia di gruppo che ha lo scopo, lo ricordo, di aiutarci un po' tutti, no? Ad essere più comprensivi e tolleranti nei confronti delle nostre debolezze. Si confessi, Fabio Pusterla, qual è il suo scheletro in discoteca?
Va bene, proviamo. Devo dire che quando mi avete contattato per questo programma, la prima reazione è stata: ma Ma io non credo di avere, non mi vengono in mente canzoni di cui dovrei vergognarmi. E poi pensandoci, naturalmente ne ho trovate parecchie nella memoria, anche se forse non è esattamente la vergogna la cosa che provo oggi, perché da quando ho l'età, diciamo, dell'adolescenza, della piena adolescenza, mi pare nel complesso di aver ascoltato cose che riascolterei anche oggi, sia pure con gusti maturati o mutati. Se retrocedo un pochino a quando ero davvero un ragazzino, allora trovo delle canzoni che oggi mi fanno sorridere o anche peggio, però non penso di provare esattamente vergogna, piuttosto una specie di tenerezza per quel ragazzino che non sapeva nulla, che era disorientato e che cercava qualche punto di riferimento nel mondo ma anche nella musica. E la canzone in questione è una di queste, è una canzone di Bobby Solo, che è già un nome quasi imbarazzante, diciamo così.
Però non è il solo ad avere questa passione.
Davvero?
Sì.
Devo dire che questa canzone di cui adesso parleremo l'ho ascoltata quando la mia unica fonte musicale era la radio, e probabilmente l'avrò sentita in un vecchio programma di allora, dunque si va indietro alla fine degli anni 60 o all'inizio dei 70 dello scorso secolo, quando c'era questo programma intitolato Hit Parade.
E questa canzone,
per la prima volta.
Questa canzone del 1967, non diciamo il titolo, tanto si capisce subito, suonerà familiare alle orecchie di molti. Andiamo a scoprire che cos'è Fabio Pustella, quello che ci propone.
Sentiamo.
Ecco, e invece la canzone non parte, quindi adesso
non
vediamo.
Parte, no. È la radio che ti vergogna.
È la radio che sì, la sta sabotando, io glielo devo dire. Adesso ci riprovo, vediamo se ce la faccio. Sì, è partita.
Se tu andrai a San Francisco, raccogli un fiore.
Fabio Pustella, San Francisco, Bobby Solo, no? Uno dei grandi inni della Beat Generation. A riascoltarlo oggi le vengono un po' i brividi, si ricorda di quel sei ragazzo?
Beh certo, intanto io allora non avevo la più pallida idea che questa canzone fosse una pessima peraltro traduzione del San Francisco di Scott McKenzie, cioè dell'inno del movimento hippie, che sarebbe stato un po' il vessillo sventolato al Festival di Monterey. Io non lo sapevo, sentivo solo questo testo di Bobby Solo, anzi se si potesse vederlo farebbe ancora più impressione, perché prima abbiamo sentito un brano di Elvis Presley che era un po' l'idolo di Bobby Solo, che si atteggiava a Elvis con risultati quasi patetici visti oggi. E in questa canzone, a partire dal modo di cantare e di pronunciare le parole, c'è qualche cosa di potentemente radicato nella mediocrità musicale della musica italiana più corrente, più sanremese, diciamo così, no? Per esempio, il modo di dire, di pronunciare San Francisco diventa San Francisco, con una specie di americanizzazione caricaturale, involontariamente caricaturale. E poi soprattutto, ascoltata oggi, conoscendo l'originale di Scott McKenzie, che abbiamo una canzone che parlava della cultura hippie trasformata in una melensa storiella d'amore solo nella parte centrale, che è quella che ricordo meno, probabilmente perché non si poteva intenderla e capirla. C'è un accenno a questo mondo nuovo, laddove invece nell'originale americano era questo il senso, people in movement, diceva Scott McKenzie.
Ecco. Sì, che poi lì c'è anche John Phillips, leader dei Mamas and Papas, mentre qui la traduzione è italiana, però la versione italiana porta comunque la firma di Mogol, no? Era un Mogol inserito in quei tempi, in quegli anni, evidentemente.
Certo. Questa rappresentava, mi sembra, il tono medio della canzonetta italiana, in cui anche la faccenda dell'amore veniva trattata nella maniera più tradizionale, più romantica. Io qui credo, da ragazzino, quando l'ascoltavo, pensavo a una storia d'amore difficile, un amour de loin, come dicevano i provenzali, che allora io non conoscevo naturalmente, un amore impossibile da questa ragazza, per questa ragazza che stava a San Francisco, e un ragazzo italiano che però sapeva che avrebbe lei accettato un fiore se qualcuno gliel'avesse portato. Ben diversa appunto dalla canzone originale. Tuttavia c'era qualche cosa che evidentemente toccava dentro di me, qualche corda, qualche sensibilità molto ingenua. Prima citavo Hit Parade, questo programma dove si sentivano queste canzoni. Beh, mi ricordo anche molto bene, negli stessi anni, forse un anno o due dopo, una volta che stavo facendo, ricordo proprio il luogo, una passeggiata con mia nonna, e avevo la radiolina portatile con me per ascoltare Hit Parade, verso l'una credo si trasmetteva, e ho ascoltato ho sentito una canzone che mi ha profondamente turbato. Era una canzone famosissima oggi di Lucio Battisti, Pensieri e parole. E lì improvvisamente ho avuto la sensazione che ci fosse un'altra realtà musicale, un altro mondo musicale, anche un altro modo di parlare di questi temi amorosi. Ma prima di ascoltare Lucio Battisti, evidentemente un testo come quello di Bobby Solo poteva anche colpire.
E se non sbaglio, lì dietro c'è sempre lo stesso Mogol, no? Quindi anche la sua epifania musicale è legata a quest'uomo, come per molti, no? Ci sono poi delle canzoni effettivamente che così ci fanno scoprire un mondo, una possibilità, eccetera. Io penso anche al cinema, no? Per me Vertigo fu la rivelazione che il cinema era qualcosa di potente e straordinario. Non l'avevo mai capito, no? fino ad allora. Guardi, il nostro Corrado Antonini mi ha già messo in scaletta Pensieri e parole. Allora ci ascoltiamo, che ne dice Pensieri e parole, congedandoci, Fabio Pusterla.
Grazie mille.
Grazie a lei, è stato davvero un piacere averla ospite. Grazie per essersi prestato al nostro gioco e ci risentiamo presto. Una buona serata.
Anche a voi, grazie mille. Buona serata.
Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia bene, ormai, che mostrava tutte quante le sue sfide, il tempo, la mia sincerità per rubare la sua virginità, sì, che ne sai?
sei davanti a me. Conosci me,
che ne sai di un viaggio in
Inghilterra,
che ne sai di un amore israelita,
perché negli altri
di due occhi sbarrati che mi han detto bugiarda finita, che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quel che diceva chissà perché chissà,
sì,
adesso è verità,
lo sai, davanti a me. Un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io.
Mi verrebbe da dire alzi la mano a chi non ha avuto la tentazione di cantarla o chi proprio non l'ha cantata. Questa canzone che insomma ci ha portato a chiudere, no, in bellezza la pagina del nostro Senza Vergogna con Fabio Pusterla. Adesso ci ascoltiamo un brano da Jorge Drexler, lui è un cantante argentino e questa canzone si chiama Gracias.
Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos el premio a la audacia por entrar al mar por la parte más honda. Tiempo al tiempo al tiempo, cada huella irá encontrando su arena. Cada beso deteniendo un momento y cada canción matando una pena. Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos. No quiero guardarme lo que siento, los relojes se detuvieron en aquel corredor vacío. Yo te vi llegar flotando a un palmo del suelo, tus labios rumbo a los míos. Nunca digas nunca, todo pasa en el momento menos pensado. miedo. No pensé que fuera a oír tu pregunta, ni a tu corazón latiendo a mi lado. Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos. No quiero guardarme lo que siento.
La guerra si allarga, raid sull'Iran e sul Libano, esplosione a Dubai e Doha, colpita base a Cipro, rinviato vertice UE, Trump operazioni per almeno un mese. Oppure, mezzaluna rossa, 555 morti, attaccati 131 distretti, Parigi pronti a difendere i paesi del Golfo, caccia USA schiantati in Kuwait, piloti illesi. E poi ancora, traffico aereo paralizzato in Medio Oriente, cancellati anche oggi più di 2000 voli. Questi alcuni titoli di apertura dei quotidiani online di oggi, Corriere del Ticino e Corriere della Sera. Le notizie sono queste, i titoli sono fattuali, purtroppo, e registro che quando purtroppo la guerra avanza e con lei lo shock, scompaiono quei toni esasperati che spesso troviamo nella titolistica contemporanea. Spariscono gli aggettivi determinativi, quella molto in voga per dare un tono epico a quanto si racconta, e sparisce l'aggettivo terribile. Quante volte abbiamo letto di quel terribile giorno, ad esempio. Sui social abbiamo visto in queste ore immagini durissime degli attacchi, delle vittime e appelli accorati di quanti, soprattutto occidentali, si ritrovano bloccati in una regione d'un tratto diventata esplosiva. Negli ultimi anni abbiamo spesso affrontato il tema di come i ragazzi e le ragazze più giovani della generazione Z costruiscano la propria sfera emotiva nell'epoca del digitale. Nati tra il 1997 e il 2012 e spesso quindi definiti nativi digitali, sono iperconnessi ma emotivamente disorientati, faticano a dare un nome al proprio disagio e a trovare strumenti e spazi sicuri per affrontarlo. Qualche tempo fa ho letto l'articolo di un ricercatore italiano, Emiliano Mandrone, e una frase mi aveva colpita, ve la riporto. Progressivamente il web è diventato una dimensione della nostra vita, per cui tutte le attività analogiche ormai hanno un corrispettivo digitale. Oggi Freud ci direbbe: mi parli del suo Twitter. Chi frequenta ragazzi della generazione Z sa che in effetti il primo contatto tra loro è spesso dato dall'analisi dei rispettivi profili social e che sui social si informano sul mondo che li circonda. In questi giorni vedono loro coetanei preoccupati, chiusi in stanze d'albergo a Dubai, immagini di guerra che si sommano ad altre immagini di altre guerre, in un succedersi e in anellarsi di tragedie che chi di noi può affermare di aver davvero capito e di saper spiegare. Tutti gli studi in ambito psicologico, pedagogico, sociologico ci indicano che se noi adulti vogliamo essere di supporto, abbiamo a disposizione il solito, vecchio e imbattibile strumento, la parola. La parola, l'ascolto, il confronto, l'apertura al dialogo e la sua ricerca e costruzione possono offrire un aiuto a tutti. Testimoniano una presenza che è cura, per i più giovani e fragili in particolare. Allora, non aspettiamoci che ci chiedano di spiegare loro le ragioni della crisi mediorientale. Starà a noi crearci un varco e preparare il terreno per un ascolto partecipato, per essere presenti e non lasciarli soli con un device tra le mani a combattere le proprie ansie.
Soon you're gonna be dead. knock off your feet.
Better recognize your brothers.
Everyone you meet.
E vabbè, insomma, John Lennon, In St. Karma, We All Shine On. Siamo tornati al 1970. K. In quella che sembra un po' una puntata a tema, se volete, almeno musicalmente. Ma io comincio, sono le 18.03, a dare il benvenuto alla collega Moira. Moira Bubola, buonasera, bentrovata K.
Grazie, ecco qua, lo sapevo che mi dimenticavo. Grazie, grazie dell'invito, è un piacere essere con voi a K.
Allora Moira, siamo con te per raccontare di un documentario, il documentario che ha vinto l'ultima edizione del Prix du Soleil, che sarà nelle sale della Svizzera italiana con due serate speciali alla presenza del regista Qui vit encore, titolo internazionale Who is still alive, che verrà proiettato al Cinema Iride di Lugano mercoledì 4 marzo alle ore 17.45 e vi anticipo che domani alle 11.20 in Alphaville vi regaleremo alcuni biglietti, e venerdì sera al Cinema Otello di Ascona alle ore 20.30. Entrambe le serate sono organizzate in collaborazione con Amnesty International e vedranno la presenza del regista Nicolas Vadimov. Allora Moira, tu sei un po' la nostra esperta di cinema, allora cerchiamo di capire con te alcuni degli elementi, no, di questo lavoro che è riuscito a convincere la giuria delle giornate cinematografiche, anche proprio sembrerebbe grazie alla forte rilevanza sociale e politica del tema che affronta. Insomma, cosa ci puoi dire di questo We Still Alive?
Vi posso dire che è un documentario che mette a dura prova lo spettatore, per il semplice fatto che soltanto attraverso le voci di alcuni profughi palestinesi che sono riusciti a lasciare la striscia di Gaza dopo il 7 ottobre del 23, dunque l'hanno lasciata con l'inizio, con la primavera del 2024, solo attraverso le loro testimonianze noi entriamo in una vita che non c'è più. E tutto questo Nicolas Vadimov riesce a crearlo senza mostrarci, Sandra, nessuna immagine. Noi non vediamo immagini di distruzione, non vediamo feriti, non vediamo bombardamenti, sentiamo una musica struggente, il suono del mare, e vediamo queste 12 persone molto diverse tra di loro per età, estrazione sociale, lavori, mestieri e anche provenienze da tutta la striscia di Gaza, perché ognuno di loro proviene da un determinato quartiere. Solo attraverso i loro racconti noi capiamo tutto quello che hanno perduto, ed è un'esperienza davvero straniante. Il cinema ultimamente si sta chiedendo come raccontare la distruzione. Ecco che Nicolas Vadimov ha trovato una sua strada molto personale, molto rigorosa e molto efficace. Una delle voci che sentiamo e dei volti che vediamo è quello di Hanin Arara, giornalista. Ad un certo punto lei dice: perché ogni pietra caduta ha fatto crollare anche una parte di noi, ha fatto crollare una parte delle nostre vite, il lavoro di mio padre, le notti di mia madre, la pazienza di mia nonna, le risate dei miei fratelli e delle mie sorelle, i salti di Sabrina, la nostra prima nipote. Dunque sono parole che rimangono davvero come le pietre cadute delle case, rimangono nel cuore degli spettatori. Sentiamo subito come questo progetto ha preso forma e lo sentiamo dalla viva voce di Nicolas Vadimoff.
Je me retrouvais au Caire et au Caire, j'ai profité de mon séjour là-bas pour aller rencontrer Jawdat Khoudari, qui est un monsieur collectionneur d'art, businessman de Gaza. Il venait de sortir de Gaza depuis deux semaines et j'ai été le rencontrer et j'ai trouvé un homme totalement traumatisé. Et avec lui, le lendemain, on s'est revus et est née l'idée de faire ce film en disant « Faisons un film sur ce qui s'est passé à Gaza, faisons entendre les voix de Gaza ». En dehors des images fracassantes, horribles qu'on voyait tous les jours sur les réseaux sociaux, et essayons de donner du temps à la parole sans aller à Gaza.
Insomma, abbiamo sentito come è nato questo lavoro, no? Dall'urgenza di dare voce a coloro che sono riusciti a lasciare la striscia di Gaza. Due ore abbondanti di documentario, come ci hai raccontato, le immagini sono quelle dei profughi, no? Che raccontano la loro vita in un teatro di posa e disegnano con un gesso bianco su una lavagna le case che hanno lasciato, gli uffici, i giardini, insomma tutti gli elementi di una quotidianità che non esiste più. Ma come è riuscito il regista a tenere la tensione narrativa?
Sì, questo effettivamente ha dell'incredibile. È riuscito sicuramente grazie alla presenza di Jawdat Khoudari. Jawdat Khoudari lo nomino perché è stato artefice di un altro lavoro di Nicolas Vadimoff che è arrivato nelle nostre sale cinematografiche, che si intitolava e si intitola ancora L'Apollo di Gaza, perché Jawdat Khoudari è un mercante, businessman, imprenditore che ha dato vita a questo museo che ora non c'è più, museo che raccoglieva e mostrava alcuni reperti archeologici delle varie tribù che hanno abitato la striscia di Gaza. Ha una personalità molto forte quest'uomo e dunque è riuscito a tenere le redini di una narrazione che diventa contagiosa anche per gli altri, persona estremamente emotiva, con una fisicità anche forte, presente, abbondante. Tutto questo si ripercuote anche sulle altre persone coinvolte nel progetto. E poi questa efficacia e l'attenzione che Nicolas Vadimoff riesce a mantenere è dovuta sicuramente anche ad un effetto che è quello proprio di rispecchiarsi continuamente nei racconti di queste persone, perché noi sentiamo una bambina che ci dice di come amava andare in riva al mare e correre con la sua bicicletta e pensiamo alla nostra infanzia, sentiamo una mamma che non riusciva a calmare sua figlia quando i bombardamenti a pioggia, 7 bombardamenti di fila, la bambina continuava a strillare, lei faceva di tutto per calmarla e pensiamo a quando nostra mamma ci calmava, insomma c'è questo continuo specchio che ti costringe a entrare in queste vite, in questi racconti che sono tutti portati su questo sfondo nero, dunque un teatro di posa sudafricano, all'inizio del film si capisce perché sono in Sudafrica e non in Svizzera, è tutto talmente essenziale che ti concentri solo sulla parola e la parola riverbera su di te e ti ricorda la tua storia. E questo è anche un effetto che Nicolas Vadimoff ha riscontrato dopo ogni proiezione, come ci racconta.
Quand le générique se termine, que les lumières s'allument, il y a dans la salle une ambiance extrêmement particulière. Il y a comme un grand moment d'émotion, mais d'émotion partagée. Et donc il y a quelque chose de très beau, où on sent que les gens sont très touchés, mais qu'en même temps ils ont envie, s'ils pouvaient, j'ai l'impression, de se faire des hugs et de se prendre dans les bras.
Sì. De se faire des hugs, di abbracciarsi, insomma. A Soletta il regista Moir era accompagnato anche da alcuni dei protagonisti di questo Who is Still Alive. Cosa puoi condividere con noi di questo incontro?
Posso condividere con voi il pudore quasi di essere lì e di portare questa storia. Cioè, a me ha colpito molto perché non cercavano i riflettori, non cercavano di convincere nessuno, soprattutto la giornalista Hanen Arar, che ha continuato a fare il suo lavoro anche dopo il 7 ottobre, continuava a sottolineare il fatto che erano dei privilegiati, che dovevano dunque riuscire a restituire la voce di tutti coloro che non c'erano più, di chi era morto, dei feriti, di chi non era ancora riuscito a lasciare Gaza, e lo facevano in punta di piedi, cercando di essere il più possibile autentici, senza tradire nessuna memoria, senza esagerare. E ogni loro parola, posso assicurarvi che davvero porta il peso dell'esagerazione, perché racconta una vita e racconta un'esperienza inimmaginabile per noi che vediamo tutto questo solo attraverso delle immagini. E dunque, ecco, quello che mi ha colpito, Sandra, tantissimo è il pudore, la delicatezza di queste persone, che non cercavano il microfono, non volevano essere protagonisti, malgrado loro lo sono, e lo sono di una fetta di storia importante.
Che mi sembra accordarsi bene con il pudore di questo regista, che non ci mostra la distruzione.
Verissimo.
Ma lascia che ci venga raccontata. Allora vi ricordo che Qui vive ancora, titolo internazionale, l'avete sentito, è Who is Still Alive, verrà proiettato al Cinema Iride di Lugano mercoledì 4 marzo alle 17.45, venerdì sera al Cinema Otello di Ascona alle 20.30, e che entrambe le serate sono organizzate in collaborazione con Amnesty International e vedranno la presenza del regista Nicola Vadimov. Moira Bubola, grazie per essere stata con noi.
A voi è sempre un piacere.
Swore I'd never do this again. Think that I'm so clever I could date a friend. He just called me, said he's running late. Like me, he probably had to regurgitate. I know it's irrational, at least I'm self-aware. I'm shivering, maybe I'll stay home. Oh shit, he's here, my head's a wild place. I've considered every way, words I'll forget, deeply regret. He'll run away, and nothing brings me fear like meeting with my destiny. But like clockwork, think he fell in love with me. Now we're drinking, caught in fight or flight. I think I might be loving this romantic night. Damn, he's smiling, staring back at me. We're at the arc, you think it's going perfectly. I know I'm dramatic, but I caved in at his touch. I want him forever. Oh my God, I've said too much. My head's a wild place. I've considered every way, words I'll forget, deeply regret. I'll run away, and nothing brings me fear like meeting with my destiny. But good God, I think he fell in love. Tick tock, and I fell in love too. Like clockwork, I fell in love with you.
Lei si chiama Lofi e la stiamo conoscendo qui a K. È uscito alla fine del 2025 il suo lavoro A Matter of Time, se ne è parlato, se ne parla molto bene. Noi appunto stiamo sbocconcellando, piluccando qua e là le tracce di questo lavoro, ma sono le 18.15, per noi è il momento di K e spalle, ed è il momento di dare il benvenuto, il ben ritrovata a Valeria Palumbo. Buonasera Valeria.
Salve, salve a tutte e a tutti.
Allora, noi abbiamo appena parlato di cinema documentario con Moira Bubola. Con te rimaniamo, no, in sala per una proiezione, ma parliamo di un film che sta facendo anche molto discutere, possiamo dirlo, ed è il remake di Cime Tempestose di Wuthering Heights. Quindi parliamo di un grandissimo romanzo molto amato di Emily Bronte, Dante e poi che ha visto, no, tutta una serie di declinazioni cinematografiche nella storia. L'ultima è quella di Emerald Fennell, che è nelle sale proprio in questi giorni, in queste settimane. Tu hai deciso di partire da questo film per interrogarti su un tema forse più generale, Valeria.
Ma sì, mi sono posta il problema, visto l'enorme successo di questo film, che fra l'altro sta riportando anche in 2 settimane Cime Tempestose, ha fatto 100.000 vendite in Gran Bretagna. Ora, sono libri che vendono sempre tanto, ma così tanto, un libro diverso, non sono i libri di Jane Austen, Emily Bronte ha una prosa completamente diversa, è un inglese che la generazione attuale comprende anche poco. Allora, sono partita da qui per chiedermi, ma il cinema può tradire i classici e come? Allora, sul tradire i classici non ho dubbi. I classici sono sempre stati traditi, pensiamo alle 1000 versioni, no? Da Omero a Euripide, insomma, tutti i classici sono stati rivisti, rimasticati. Il cinema, in particolare, poi la letteratura femminile l'ha veramente molto tradita, e penso a tutte le versioni, spesso anche edulcorate, pensa a Piccole donne, fino a che non è arrivata Greta Gerwig, erano delle cose di zucchero, e in realtà invece la serie di Louisa May Alcott è tutt'altro che zuccherosa. Allora, stabilito che si può fare quello che ci si può chiedere, ma le donne lo fanno in una maniera diversa, e poi soprattutto è arrivato finalmente il fatto di dire, beh, gli scritti e le opere delle donne sono dei classici, e quindi il fatto di tradirle è anche il segno della loro vitalità, così come miti come Medea o Antigone sono stati continuamente rimasticati e molto rimasticati dalle donne e anche dalla letteratura femminista. Adesso è il momento di rimasticare i classici femminili. Allora, innanzitutto il primo pensiero che mi viene è che, appunto, quando le donne poi riraccontano il mito, lo raccontano con delle buone ragioni. Per esempio, adesso ci sono simpatiche, diventano simpatiche le adultere. In tutta la letteratura classica le adultere fanno una fine pessima, inutile citare Tolstoi e Anna Karenina. Qui anche, in Cime Tempestose, evidentemente Catherine è un'adultera, però, come dire, iniziamo a capirne le ragioni. Poi quello che trovo molto divertente in questi tradimenti è che non si tenta di fare il film d'epoca, come in passato si tentava di fare, ma poi non erano mai fedeli all'epoca. Sì,
filologicamente.
Esattamente. Qui invece proprio l'operazione è apertamente, non di tradimento, ma di rilettura. Tu pensa che la stanza di Catherine è fatta con le pareti riprese dalla pelle dell'attrice, no? E quindi è una cosa che non so come gli possa essere venuto in mente, perché è veramente splatter, però la pelle di è tutta con tutte le venuzze, i nei, eccetera, eccetera. Però evidentemente c'è proprio una volontà di dire, questa è la mia versione attuale. Ma perché? Perché evidentemente, appunto, anche Emily Bronte, nonostante tutto, raccontava storie di un'altra epoca. Noi abbiamo bisogno di farle nostre. La vitalità dei miti, anche questo, ci parlano ancora, certo, ma parlano a tempi cambiati. Quindi il fatto di metterlo in evidenza mi sembra fondamentale, anche perché la lettura di questi classici, torno a dire, non sempre così agevole, e non sempre lo è per le generazioni giovani, che spesso possono chiedersi qual è la chiave. Ecco,
ma Valeria, stavo pensando, sì, ascoltandoti, no? Mi veniva in mente un Romeo plus Juliet di Baz Luhrmann, mi veniva in mente la Maria Antoinette di Sofia Coppola, mi viene in mente una serie della quale abbiamo parlato di recente, che racconta di Mozart, e insomma è anche un po' forse un movimento quello, no? Nel quale si inserisce questo film che tradisce i classici anche dal punto di vista proprio della creazione di un nuovo immaginario, di una collocazione, di una rivisitazione della loro immagine, dei loro personaggi.
E con un risultato anche sociale e economico, perché questo film è stato un grosso segno di empowerment sia per Maggie per l'attrice
Margot Robbie,
Margot Robbie, sia per la Emerald Fennell. L'attrice è stata coproduttrice, la regista ovviamente sta guadagnando moltissimi soldi, ma questo è anche il segno di una presenza diversa delle donne a Hollywood, e quindi il risultato fatto di dire ci siamo adesso, ci siamo in un modo diverso, ha anche appunto delle conseguenze, dire così, sociali ed economiche.
Valeria, io però aspetto di sapere quanti sono gli uomini che sono andati a vedere questo film e quanti sono gli uomini che si sono comprati Cime Tempestose eventualmente dopo, perché resta un po' sempre, e anche i dati che leggevo qualche tempo fa, no, vero, che gli uomini fanno molta fatica ad avvicinarsi alle creazioni femminili, mentre le donne hanno riscoperto un orgoglio, no, anche in questa appartenenza di genere, in questa sorellanza, se vogliamo.
Questo assolutamente sì, anche se iniziano a leggere Jane Austen e le sorelle Bronte, cosa che assolutamente prima non facevano. Noi ovviamente abbiamo letto tutti i classici maschili e sono stati fatti passare come delle opere universali, a nessuno veniva in mente di pensare che appunto le Bronte o Jane Austen fossero, scrivessero per tutta l'umanità. Devo dire che adesso inizio a vedere dei lettori maschi, è un processo lento ma si è avviato.
Ce la possono fare, Valeria. Grazie mille, Valeria, per essere stata con noi a Cappa e Spalla anche questa sera. Ti auguro una splendida serata e ci risentiamo presto. Grazie.
Grazie, grazie a te e grazie a chi ci ascolta.
Think My People Think, questo è il titolo di questo brano di Femi Kuti, ormai è diventato anche lui, no? Una stella celeberrima della musica jazz, della musica nigeriana, dico così perché è figlio, no? È il primogenito del leggendario musicista Fela Kuti. Qui l'abbiamo sentito con questa Think My People Think, che è tratta dal suo ultimo lavoro discografico, uscito nel 2025, Journey Through Life, un viaggio attraverso la vita, ed è invece il viaggio attraverso, più banalmente, la nostra prima puntata di K per questa settimana, che si conclude alle 18:27 in questo istante. Io vi lascio con un brano del Ramsey Lewis Trio, The In Crowd, subito dopo Modem e poi una lunga pagina di informazione, e siamo tutti chiaramente, no, ben attenti alle informazioni che ci arrivano dal mondo e non solo in questi giorni. Ci ritroviamo domani per una nuova puntata di K, puntuali alle 17, da parte mia, Sandra Sain. Grazie per essere stati all'ascolto e a tutti una buona serata.